se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Spero che vi siate ben riposati, perché mi servite belli freschi. L'episodio di oggi è infatti denso di interessanti contenuti. Parleremo di videogiochi, di serie TV, di interattività, arte e fiducia. E potreste chiedermi: Rick, ma come facciamo a farci stare tutto questo ben di Dio in soli 15 minuti? Beh, questa è la magia di Daily Cogito. Voi ascoltatemi fino alla fine e noi vi prometto che ci riusciremo. Prima di iniziare però vorrei ricordarvi che il mio prossimo seminario residenziale ha fissato il titolo e la data. Si terrà infatti alla Casa Vacanza Santa Caterina a Schio, fra i colli dell'Alto Vicentino, nel weekend del 15, 16, 17 marzo. Si intitola Filosopolis e, fra conferenze, laboratori, workshop, ma soprattutto momenti di convivialità, svago e divertimento e anche proiezioni di film, cercheremo di scandagliare e approfondire la filosofia delle forme politiche che nel corso della storia l'umanità ha messo in atto per migliorare il rapporto fra uomo e mondo, fra uomo e uomo, nella maggior parte dei casi facendo disastri. La brutta notizia è che ci sono solo 20 posti a disposizione e più della metà è già stata prenotata, quindi se volete partecipare a questa unica e irripetibile occasione, scrivetemi in privato, vi fornirò tutte le istruzioni su come iscrivervi. Ma adesso veniamo a noi. Ho scelto di parlare di Bloodborne e Bandersnatch. Bloodborne è il videogioco che nell'ultimo mese ha così tanto occupato il mio immaginario, non solo videoludico. Un capolavoro, uno dei giochi che possono tranquillamente assurgere al ruolo di opera d'arte nel videoludismo contemporaneo. E ne parlerò ancora molto, non solo oggi. Bandersnatch, la serie, anzi l'ultima puntata della serie TV Black Mirror, prodotta da Netflix, di cui ho già parlato la settimana scorsa in live sul mio primo canale YouTube, che però ci dà ancora materiale e spunti per riflettere su quello che è oggi l'interattività, l'intrattenimento e cosa potremmo aspettarci dai prossimi anni. Ovviamente tutto quello che dirò è legato a queste due opere, una videoludica e l'altra di serialità televisiva, però potremmo tranquillamente ampliare il discorso e applicarlo a tanti altri. Sicuramente Bloodborne e Bandersnatch, uno, sono due argomenti di cui si parla abbastanza. Due, sono le ultime cose che ho visto e che hanno suscitato in me queste riflessioni. Cosa hanno a che fare l'una con l'altra? Ovviamente dal punto di vista della trama, dei contenuti, sono universi opposti. Però indubbiamente ci forniscono spunti per capire meglio, a mio parere, cosa è un'opera d'arte. E l'opera d'arte ha a che fare con la fiducia. La fiducia che l'autore dell'opera d'arte ha nei confronti del fruitore. Per me questo è un elemento cardine, ma cercherò di argomentarlo bene verso la fine del podcast. Partiamo con il confronto che ho preparato fra Bloodborne e Bandersnatch. Bloodborne. Ci accorgiamo di alcuni elementi che possiamo tranquillamente rapportare a Bandersnatch. Prima di tutto, in Bloodborne l'autore ha fiducia nel fatto che il giocatore troverà l'enigmatica strada verso non semplicemente la fine del gioco o i molteplici finali, ma verso un atto di comprensione. Ciò che contraddistingue Bloodborne e tutte le opere di Miyazaki e tutte le opere legate ai Souls, di cui mi è già capitato di parlare sia in podcast che soprattutto sul canale YouTube, Dark Souls 1, 2, 3, eccetera, eccetera, beh, il 3 devo ancora giocarlo, quindi lo metto da parte. Una delle cose che caratterizza questa serie e questo autore di videogiochi è l'enigma. Si tratta di storie, non voglio entrare nella trama anche perché non voglio spoilerare nulla di questi capolavori, sono storie che non ti danno direzioni precise e in cui tu devi fare lo sforzo di comprensione attraverso enigmi, minimali indizi, molto spesso estremamente criptici. Quindi si tratta di un atto di indagine oltre che di ludismo. Tu devi letteralmente indagare, approfondire, comprendere e sulla base di quella comprensione, senza mai avere la garanzia di avere la giusta comprensione, devi agire di conseguenza. Quindi, prima di tutto, noi vediamo che l'autore, Miyazaki in questo caso, ha una sconfinata fiducia nei confronti del suo giocatore. Molto spesso le opere narrative sono segnate dalla sfiducia dell'autore. Quando l'autore vuole spiegare le cose, perché ci è così odioso il cosiddetto spiegone nei film, nelle serie, nei libri? Perché quando c'è lo spiegone è come se l'autore mi stesse dicendo: guarda che tu sei un coglione, so che non hai capito il mio barlume di genialità e quindi devo portare un po' più alla semplificazione dei concetti che ho voluto esprimere. Che è una cosa odiosa se ci pensate. Perché? Perché è un atto di sgarbo nei confronti del lettore, spettatore o giocatore. Noi non vogliamo spiegazioni e se le vogliamo di solito le chiediamo. Quando l'autore invece inserisce spiegoni in autonomia, lì allora c'è un problema di fiducia. Ecco, Bandersnatch a mio parere dimostra una mancanza di fiducia nello spettatore. Perché? Perché non ci sono enigmi, non ci sono piazze di comprensione e molteplici sentieri da percorrere. No, ci sono alcuni percorsi prestabiliti e quei percorsi si fanno attraverso scelte binarie. E per chi non avesse ancora visto o vissuto l'esperienza di Bandersnatch, anche qui non voglio fare nessuno spoiler, però l'interattività è molto scarsa, è sempre una scelta fra due strade, che ovviamente è una scelta autoriale legittima, ma quelle due strade rappresentano sempre ramificazioni e percorsi assolutamente delineati. Non c'è nessun pericolo, insomma, che lo spettatore si perda. C'è al massimo il pericolo che lo spettatore entri in un piccolo loop. Giocando o guardando Bandersnatch mi è capitato di entrare in un loop, dando un certo tipo di risposta, la narrazione mi faceva tornare indietro, come se durante un videogioco ci fosse il game over che ti costringesse a ricominciare quel determinato schema. Ma la differenza con Bloodborne e con i Souls in generale è devastante, perché nei Souls non c'è un loop, tu non puoi entrare in un loop narrativo, uno perché hai decine di narrazioni possibili contemporaneamente da percorrere, quindi se ti trovi bloccato in un luogo ne percorri un altro, magari sbagliando, magari trovandoti in quel luogo quando non avresti dovuto trovartici, insomma... Bloodborne è molto più aperto dal punto di vista dell'interattività e della fiducia. È l'autore che affida la sua storia. Perché? Perché il percorso non è determinato dai finali. Cioè, lo svolgimento della storia non è legata ai finali di quella storia. E questa è una cosa fondamentale da comprendere. Perché in Bandersnatch, invece, i percorsi vivono in virtù dei finali e le scelte che fai in Bandersnatch prendono significato solo ed esclusivamente sulla base del finale che si sviluppa e non nella scelta in sé per sé. Mentre in Bloodborne il percorso, non essendo determinato dai finali, ha un valore in sé e per sé, al punto che, e questo è un qualcosa che non avevo mai trovato nei videogiochi, se non forse nel già citato qualche settimana fa Shadow of the Colossus e in Zelda Breath of the Wild, il gioco non ti spinge a terminare il gioco. Cioè in Bloodborne o in Dark Souls tu puoi fermarti a metà e il senso del gioco è stato quel tuo fermarti a metà, perché il valore del percorso, delle avventure, delle interazioni, delle scelte o delle non scelte che hai compiuto, ha un valore in sé per sé. E quindi non sei costretto ad arrivare alla fine. Conosco molti giocatori che hanno vissuto e amato l'esperienza di Dark Souls o Bloodborne senza averli terminati i giochi. Che sembra quasi insensato, perché cavolo, un gioco lo vuoi portare a termine, ma il senso dei Souls non è nel portarli a termine. Il senso dei Souls è nel farne un'esperienza immersiva nei quali, attraverso enigmi e la fiducia dell'autore che ti affida la storia, tu cresci. Bandersnatch non ti dà niente di tutto questo. Perché? Perché gli autori non hanno fiducia nello spettatore. Lo spettatore è una sorta di scimmietta nella gabbia che deve fare alcuni gesti molto semplici senza mai trovarsi di fronte a un vero enigma. E i percorsi, quindi le scelte che fai all'interno di Bandersnatch, vivono e trovano valore in virtù dei finali che di volta in volta ti vengono proposti. Finali, lo ribadisco, che ti vengono proposti. Perché, questo è un punto fondamentale, anche se anche in Bloodborne i finali sono predeterminati, ci sono tre finali fondamentalmente, in Dark Souls sono due i finali possibili, eccetera, eccetera. Nonostante questo, i finali prendono valore in virtù del tipo di scelte compiute. In Bandersnatch no, sono le scelte compiute a prendere valore sulla base dei finali. E quindi gli easter egg che io trovo in Bandersnatch vivono in virtù dei finali, mentre gli easter egg che trovo in Bloodborne vivono in virtù del percorso che faccio. Quindi gli easter egg vivono perché hanno valore in sé. Infine, in Bloodborne, il significato dell'opera è slegato dall'intenzione autoriale. Di questo abbiamo già parlato qualche episodio fa, quando vi ho appunto espresso la mia opinione sul fatto che la vera arte è quella che vive al di fuori dell'intenzione dell'autore. Qualsiasi cosa abbia voluto dirci Tolkien con Il Signore degli Anelli oppure Jonathan Swift con Gulliver, quelle opere vivono anche se io non so niente dei loro autori, anzi vivono e prendono valore anche se io capisco l'esatto opposto di quello che gli autori volevano dirmi. Perché? Perché l'intenzione dell'autore è una parte quasi insignificante del valore dell'opera in sé. In Bandersnatch questo invece non avviene. In Bandersnatch tu sei sempre legato alla domanda: dove vogliono portarmi? Cosa vogliono farmi fare? Cosa vogliono dirmi? Qual è il messaggio? Quindi qual è la loro intenzione? E tutto il lavoro di Bandersnatch, quello proprio di fare le scelte, è un lavoro di capire cosa avevano nella testa gli autori. Questo porta a delle limitazioni nell'esperienza artistica devastanti. Limitazioni che in Bloodborne non ci sono, perché, come dicevo, pur essendoci dei finali già prestabiliti, quei finali vengono interpretati e vissuti in maniera totalmente personale ed intima. Cosa che in Bandersnatch non avviene. 100 persone vivranno 100 Bloodborne diversi. 100 persone vivranno lo stesso Bandersnatch. E questo è il problema. E il problema si riduce, oppure possiamo dire si amplifica, e viene riportato alla grande e, come dire, eterna questione dell'universalità contro la limitatezza. Universale. In termini umani, non universale in termini di ogni intelligenza possibile. L'universale, nei termini dell'umanità, ha a che fare con qualcosa che riesce a parlare a chiunque, potenzialmente a chiunque, in qualsiasi spazio, lingua o tempo. I viaggi di Gulliver è un testo che riesce a parlare tanto a un irlandese del 1756 quanto a un giapponese del 2018. Bloodborne, a mio parere, si avvicina a questo concetto proprio in virtù di questa fiducia al fatto che l'autore affida la storia, cioè consegna al giocatore qualcosa che non gli importa se verrà usata al contrario rispetto a quelle che erano le sue intenzioni. Ecco, per me l'opera d'arte è contrassegnata da questo. Il grande testo letterario, la grande opera pittorica, il grande videogioco, il grande film è quello in cui, come dico molto spesso ai miei studenti in Accademia Orwell, lo spettatore, il lettore, il fruitore alla fine ne sa qualcosa in più rispetto all'autore, o meglio, ne sa qualcosa di diverso. In Bandersnatch noi strutturalmente non potremo mai saperne nulla di più rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali degli autori. In Bloodborne no. In Bloodborne possiamo farci delle idee, infatti sono stati scritti libri su Bloodborne, delle intere opere filosofiche in cui si cerca di interpretare, capire, scrivere, comprendere, magari non riuscendoci. Ma questo è segnale del fatto che, oltre le intenzioni di Miyazaki, c'è il ruolo dello spettatore barra giocatore, ruolo che in Bandersnatch non c'è. E quindi Bandersnatch risponde alla potenziale universalità di Bloodborne con la limitatezza del linguaggio prestabilito, delle intenzioni autoriali, dei percorsi prestabiliti e della mancanza di fiducia. Bandersnatch, non ci viene offerto. Bloodborne ci viene offerto come un'offerta di sangue, if you know what I mean. E questa offerta ha a che fare con un fatto: che l'autore ha fiducia nel fatto che tu, giocatore, farai di quell'opera quello che riterrai necessario e trarrai ciò che di meglio potrai trarre. L'arte si contraddistingue per questo. Van Gogh, Philip Roth, i grandi autori, i grandi artisti, Francis Bacon, Franz Kafka hanno scritto, dipinto, prodotto, girato, sapendo che poi il lettore, fruitore, ne avrebbe fatto del meglio possibile. Con Bandersnatch noi possiamo farne soltanto quello che gli autori volevano. Questa è la mia idea di arte, e sicuramente questo è un argomento talmente vasto che ci torneremo ancora sopra, ma nel frattempo spero di avervi fornito dei pensieri utili per comprendere meglio questo tipo di problematica. Con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Ovviamente avrei potuto fare altri 10.000 esempi, ma insomma, già sicuramente abbiamo sforato il tempo. Purtroppo il programma di registrazione non mi dice quanto sto registrando, quindi io devo andare un po'... diciamo così, un po' a indovinare la durata di questi podcast, e lo so soltanto alla fine della registrazione. Insomma, diffondete Daily Cogito, parliamone, discutiamone, e io vi ringrazio per l'ascolto. Vi abbraccio, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.